Oggi affrontiamo questi capitoli, capitoli dal 32 al 37, che presentano la figura di Eliud. Proveremo a guardare che cosa Eliud dice e quale senso, quale scopo, quale funzione questo personaggio ha all'interno del libro. Poi, come al solito, riceverete anche gli appunti. Ciò che io dirò oggi lo riceverete anche via mail. I capitoli sono dal 32 al 37, sono particolarmente complessi, circa il significato, l'interpretazione, ma visto che traducete anche l'ebraico, anche proprio come traduzione del testo, come qualità del testo ebraico e come anche ordine e disposizione del testo ebraico stesso, insomma, quindi sono complessi da più punti di vista. Come al solito io condivido quello che leggerò insieme a voi in modo che lo abbiamo tutti davanti agli occhi. Noi abbiamo concluso lo scorso incontro ascoltando il grande ultimo monologo di Giobbe a conclusione di quella lunga serie di dibattiti, di botta e risposta di Giobbe con i suoi tre amici. E questo desiderio di Giobbe con cui si conclude il monologo, questo invito a affrontare Dio in prima persona, a potersi confrontare con colui che percepisce come il grande nemico e il grande persecutore, il responsabile della situazione in cui si trova. Ecco, da un punto di vista logico, di fronte a un Giobbe che chiama Dio, noi ci aspetteremmo di ascoltare la risposta, la venuta e la risposta di Dio stesso. Invece ecco che improvvisamente compare qualcuno di nuovo, un personaggio di cui finora non si è mai parlato, non si è mai accennato, la sua venuta non è stata preparata, questo Elihu, che è il grande parlante. In realtà non c'è un dialogo tra Eliud e Giobbe, o perlomeno questo personaggio, dalle parole che dice, sembra invitare Giobbe a parlare, ma in realtà non gli lascia spazio. Quindi è un lungo monologo di questo personaggio che ritorna su quanto già è stato detto. Noi troviamo un ripetersi di alcuni argomenti già precedenti e anticipa quello che poi dirà Dio anche nei capitoli successivi. Ecco il problema. Perché tutto questo? Perché l'inserimento di questo personaggio? Ecco, sono varie le interpretazioni a tal riguardo. Forse quella maggioritaria è quella che vede in questi capitoli una aggiunta posteriore, perché noi vediamo come Eliud da una parte torni a criticare Giobbe presentando quel modello classico che è il modello della retribuzione ebraica, e dall'altra parte critica però anche i tre amici che sono stati deboli nella sua visione, non hanno saputo convincere Giobbe. Ecco allora che egli difende l'impostazione classica, la retribuzione classica, ma proverà a farlo in modo nuovo, con parole altre, con parole diverse. Se noi volessimo ritornare a quella immagine drammatica di cui ho parlato all'inizio, cioè leggere il libro di Giobbe come un'opera teatrale, potremmo pensare a Eliù che di fronte al silenzio che si è creato, abbiamo detto che il dialogo si è esaurito, ognuna delle due parti si è radicalizzata e non hanno più niente da dirsi, ecco che in questo silenzio è come se uno spettatore di quest'opera teatrale salisse sul palco per portare il suo contributo e per poi tornare dove era seduto prima. Perché poi, dopo il capitolo 37, quando Dio parla, Eliù è come se non ci fosse mai stato, se non fosse mai esistito. Ecco perché molti dicono deve essere un'aggiunta posteriore, perché non abbiamo traccia di questo Eliù, tanto più alcune delle parole di Eliù assomigliano molto alle parole che Dio dirà, le riprendono molto da vicino. Però Dio, quando dirà quelle parole, non dice mai come ha detto Eliù prima, proprio non lo nomina, e quindi ecco le varie letture difficili e anche la complessità di questi capitoli. Chi è questo Eliù? L'inizio di questa sezione ci aiuta a capire chi è. Allora si accese lo sdegno di Elihu, figlio di Barachele, il Buzzita, della tribù di Ram. Si accese di sdegno contro Giobbe, perché pretendeva ad aver ragione di fronte a Dio. E si accese di sdegno anche contro i suoi tre amici, perché non avevano trovato di che rispondere, sebbene avessero dichiarato Giobbe colpevole. Ecco, chi è Eliù? La prima cosa che possiamo dire e notare è che in questo libro di persone orientali, l'abbiamo detto, Giobbe, i tre amici, non sono israeliti, non sono ebrei, ma sono orientali, a dirci che l'esperienza di Giobbe è un'esperienza universale dell'uomo di ogni luogo e di ogni tempo. Bene, detto questo, Eliù, finalmente, possiamo anche dire, è un israelita, è un figlio di Israele, perché ascoltando il termine, il nome Eliù, quale altro nome ci viene in mente? Chiaramente Elia, quindi è un nome tipicamente israelita, questa desinenza, ma voi siete esperti di ebraico, quindi Ia e U, questa desinenza teoforica, Dio è Eli, o meglio il Signore Adonai è Eli, cioè il mio Dio, ecco il significato del nome. Però Eliù non ci ricorda Elia solo nel nome, ma anche nella descrizione, perché qui si usa un verbo per dire l'atteggiamento di Eliù. Si accese di sdegno, si sdegna. Se voi ricordate, Elia si è mai sdegnato, si è mai acceso di sdegno. Ecco, possiamo ricordare capitolo 18, ad esempio, del primo libro dei Re, Elia contro i famosi 450 profeti di Baal, quindi quella lotta. Ecco, anche lì Elia si accende di sdegno contro quei profeti, dimostra che lui è il vero profeta e alla fine il popolo dice Dio è il Signore, cioè il nome stesso di Elia. Ecco, anche questa descrizione ci fa venire in mente e ci riporta a quel profeta Elia e a questo sdegno di Eliù verso Giobbe, perché, dice il testo, vuole aver ragione nei confronti di Dio, perché accusa Dio. Ecco lo scandalo contro cui Eliù si pone, però anche, come dicevo prima, si accese di sdegno contro i suoi tre amici, perché certo avevano dichiarato Giobbe colpevole, ma non avevano trovato di che rispondere, cioè non avevano dato risposte convincenti, in grado di convincere Giobbe, l'abbiamo visto e detto tante volte, della sua colpevolezza. Questa è la grande convinzione che dovrebbero o che avrebbero voluto porre in Giobbe. Ecco quindi questo Eliù, un israelita, un uomo di Israele, che inizia questo suo lungo monologo, forse un po' noioso qualche volta, perché è un intervento molto lungo, anche ripetitivo, dove le argomentazioni si ripetono continuamente. E per guardare con un solo sguardo tutta questa sezione, provo a mostrarvela dando una piccola struttura. Riprendo la struttura proposta da Mazzinghi, vi riporto anche il testo da cui ho ripreso questo, il Pentateuco sapienziale. Quindi ecco, capitolo 32 dal versetto 1-6 introduce Eliù. L'abbiamo letto anche in questi due versetti. Chi è Eliù? Chi è questo personaggio che poi inizia a parlare? E nel proseguo del capitolo 32, dal versetto 6 al versetto 22, abbiamo questo esordio, l'inizio dei discorsi di Eliù, dove dice all'inizio che finora ha taciuto per rispetto dei vecchi, degli anziani, perché lui è giovane. Però ora che tutti sono in silenzio, non può più trattenere la sua parola. E la descrive come una parola sapiente, non per età, cioè la sapienza dei saggi, cioè degli anziani, dei presbiteri, però egli dice che la sua sapienza non viene dall'età, da un'esperienza di vita, ma viene da una rivelazione diretta di Dio, da una parola di Dio che ha ricevuto. si presenta quasi come un profeta Eliu, il profeta Elia, quindi con un carattere profetico, ecco una diversità, ad esempio con i tre amici precedenti, come dire, non avete convinto voi Giobbe, però io forse posso convincerlo anche solo per questo, perché io riporto quello che Dio ha detto, la parola stessa di Dio. Ecco, dopo questo esordio abbiamo il centro del discorso, che possiamo dividere in più discorsi. Anche qui alcuni parlano di tre discorsi, alcuni di quattro. Quindi ecco, in questa proposta proviamo a distinguere i discorsi in base ai capitoli, ogni capitolo un discorso. Quindi il capitolo 33, un primo discorso di Eliu che difende la giustizia di Dio, Dio è giusto. Al capitolo 34, un secondo discorso, non si può accusare Dio di ingiustizia, non si può affermare che Dio è ingiusto, ecco il complemento rispetto al capitolo precedente, e al capitolo 35 un'altra sottolineatura legata a quella precedente ma a latere: non si può accusare Dio di indifferenza, cioè se le cose sono ingiuste o Dio è ingiusto o Dio non si cura di portare la giustizia. Ecco le due obiezioni cui Eliu cerca di rispondere. Capitolo 36 fino anche a 37-13, ecco che abbiamo un altro discorso, un quarto sarebbe, dove predomina un inno sulla sapienza di Dio, quella sapienza che è trascendente, perché Dio abita in cielo, è grande, è maestoso, è trascendente, e quindi ecco che la sapienza è, chiaramente se Dio è lontano, la sapienza non è penetrabile, non è conoscibile dall'uomo, l'uomo può solo sottomettersi e affidarsi a Dio. Ecco un po' questo quarto discorso a dove punta, con l'invito finale rivolto a Giobbe nella parte finale del capitolo 37, dal versetto 14 al versetto 24, dove ancora una volta Eliu invita Giobbe a convertirsi. Alla fine l'invito è uguale a quello dei tre amici, l'unica possibilità per Giobbe è quella di riconoscere il proprio errore, il proprio peccato, la propria colpa, e solo così tornerà al successo, alla felicità di un tempo. Ecco, ognuno di questi discorsi ha un po' un andamento simile. All'inizio e alla fine Eliu invita Giobbe a ascoltare la sua parola. La sua parola può essergli utile perché Eliu è un profeta, non ha parole sue da portare a Giobbe, ma porta a Giobbe la stessa parola di Dio. Quindi ecco, all'inizio e alla fine di ogni discorso c'è questo invito all'ascolto. E poi ogni volta cita, ricorda alcune parole che Giobbe ha detto precedentemente nei dialoghi con i tre amici e cerca di riconfutarle, accusa Giobbe e gli mostra, vorrebbe mostrare il suo errore dando il proprio giudizio su quello che Giobbe ha detto. Qual è l'osservazione banale che possiamo fare? Se Eliu cita ciò che Giobbe ha detto mentre parlava ai tre amici, vuol dire che Eliu c'era quando Giobbe e i tre amici parlavano tra di loro. Ecco allora quell'immagine. Lo spettatore è presente dall'inizio, vede l'opera teatrale fin dal principio, anche se non viene nominato nel libro stesso. Ecco, qui ci viene fatto capire che Eliu non è stato nominato, ma era presente, ha sentito tutto quello che è stato detto nel dibattito tra appunto Giobbe e i suoi amici. Proviamo a seguire un po' il flusso di questi discorsi per comprenderli un po' meglio. Nella parte iniziale abbiamo detto che Eliu si presenta, o meglio viene presentato, è colui che si indigna verso Giobbe, perché accusa Dio, ma si indigna verso anche gli amici perché non hanno convinto Giobbe delle sue malefatte, dei suoi errori e dei suoi peccati. Ecco, questo passo, ad esempio, è abbastanza chiaro, in realtà non è dei primi versetti, è un po' più avanti, però è un esempio del metodo che segue Eliu. Cita quello che Giobbe ha detto e gli risponde. Quindi, ad esempio, qui dove vedete le virgolette, non è Eliu che sta parlando, ma è Eliu che ricorda quello che Giobbe ha detto prima. Di fronte a questa affermazione, un biblista vero che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe controllare se queste parole ci sono. Io ho controllato, diciamo così, ma non solo io, tanti altri hanno controllato. Molte volte queste citazioni sono fedeli circa il contenuto, ma non circa la lettera. Cioè, non sono delle vere e proprie citazioni, però viene ricordato l'idea e il contenuto che Giobbe ha detto precedentemente. E quindi ecco la parola di Giobbe: puro sono io senza peccato. Io sono mondo, non ho colpa, ma egli contro di me trova pretesti e mi stima suo nemico. Pone in ceppi i miei piedi e spia tutti i miei passi. È un Giobbe che non ha colpa, si sente innocente e Dio è il suo nemico, è il suo avversario. E la risposta di Eliu: ecco, in questo ti rispondo, non hai ragione. Dio infatti è più grande dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi ecco il metodo che usa sempre Eliu: cita per poi controbattere, per poi rispondere. Nella presentazione iniziale viene detto lo sdegno di Giobbe verso Eliu, di Eliu verso Giobbe, e come dicevo prima, Eliu si dà autorevolezza. È vero, sono giovane, però ho ricevuto direttamente quello che io dico ora da Dio. Ecco la sua sapienza. È una sapienza donata e non è frutto di un'esperienza di vita, di una saggezza di vita. Quindi l'introduzione serve a presentare il personaggio Eliu, che poi dal versetto 6 del capitolo 32 inizia a parlare, inizia le sue argomentazioni. Ed ecco quello che dicevo prima. Qui Eliu, dai versetti 8 e 10 del capitolo 32, sta parlando della sapienza. Certo, essa è un soffio nell'uomo. L'ispirazione dell'Onnipotente lo fa intelligente. Non sono i molti anni a darla la sapienza, né sempre i vecchi distinguono ciò che è giusto. Per questo io oso dire: ascoltatemi, anch'io esporrò il mio sapere. Ecco, è un Eliu un po' presuntuoso e arrogante qualche volta in questi discorsi, perché dice: io so. Non sempre gli anziani hanno la sapienza, dice Eliu, perché chiaramente lui non fa parte di questa categoria. Ma dice, usando parole che ricordano la creazione: Dio ha creato l'uomo soffiando la vita nelle sue narici. Così la sapienza arriva all'uomo se Dio la soffia, se Dio gliela dona. L'uomo diventa intelligente se c'è questa ispirazione, questo dono ispirato di Dio. E Eliu sente, è certo, di aver avuto questo dono, di aver avuto questa ispirazione. Ecco perché può parlare. Ecco perché anzi non solo può parlare, ma non può non parlare, non può non dare quello che lui stesso ha ricevuto. E a chi si rivolge innanzitutto Eliu? Potremmo pensare a Giobbe, ma in realtà i primi destinatari delle sue parole sono gli amici di Giobbe, quello sdegno di cui parlavo prima, cioè li accusa di non essere stati convincenti, di non aver mostrato l'illogicità di ciò che diceva Giobbe, il non senso delle argomentazioni di Giobbe. E quindi ecco il suo proposito: egli accuserà Giobbe, però usando parole nuove. Le parole che gli amici hanno usato non erano parole giuste, adatte. Ecco che allora egli dice: egli non mi ha rivolto parole, e io non gli risponderò con le vostre parole. Quindi è un Eliu che interviene di propria iniziativa e che sostiene, esplicita il proposito di rispondere, certo, a Giobbe, di rivolgere la parola, ma non con le vostre parole, non con le parole degli amici. Quindi ecco, si mette a distanza. Eliu alla fine difende anche lui la sapienza tradizionale, la dinamica retributiva, però dice: io lo faccio diversamente, io sono diverso da voi. Quindi vuole parlare in altri termini. Ed ecco come questa parola sia una parola che gli viene da Dio e che non può trattenere dentro di sé. Mi sento infatti, versetti 18-20, sempre del capitolo 32, mi sento pieno di parole, mi preme lo spirito che è dentro di me. Che cos'è questo spirito? Lo spirito sempre divino, donatogli da Dio. Ecco, dentro di me c'è come vino senza sfogo, come vino che squarcia gli otri nuovi. Parlerò e mi sfogherò. Aprirò le labbra e risponderò. Quindi ecco, è un Giobbe che torna anche qui a essere arrogante nel suo modo di porsi, nel suo modo di esprimersi. È lo spirito di Dio che è dentro di lui. Egli ha dentro di sé la parola stessa di Dio. E dice che la sua parola è una parola sincera, è una parola imparziale, in definitiva che lui è il messaggero della parola di Dio. Ora, cosa si può rispondere a uno che dice di avere la parola di Dio? Quale critica può essere fatta a uno che afferma di avere la parola di Dio? Chiaramente una parola divina è una parola ultima, finale, definitiva, a cui non si può controbattere. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, è la messa, diciamo. Quindi ecco, questo significa che non c'è più spazio per un dibattito nella volontà di Eliu, non c'è più spazio per un confronto. Ecco perché finge di invitare Giobbe a rispondere, ma in realtà Giobbe non parla con Eliu, quindi non c'è un dialogo con lui. Quindi ecco, tutto questo esordio per dire che egli è guidato da una rivelazione divina, da una parola divina e che è un sapiente, il sapiente perfetto proprio perché porta dentro di sé questa parola. Il capitolo 32 che introduce quelli che sono i discorsi veri e propri. E quindi ecco che inizia il primo discorso. Al capitolo 33, nella struttura che ho proposto prima, il primo discorso che possiamo riassumerlo come la difesa della giustizia di Dio. Qui, dopo aver parlato agli amici, dall'inizio del capitolo 33, Eliu parla a Giobbe. Eliu si rivolge a Giobbe. E qual è la caratteristica? È un po' quello che leggevo prima. Nella prima citazione posta un po' fuori posto, capitolo 33, innanzitutto di che cosa parla Eliu? Sottolinea, come dicevo prima, la trascendenza di Dio. Dio è oltre, Dio è grande, Dio è maestoso. Quindi ecco, se Dio è grande e maestoso, però dall'altra parte è anche misterioso, non lo si può penetrare, non lo si può conoscere. L'altro aspetto che vedremo è che per Eliu il dolore e la sofferenza hanno un valore pedagogico, cioè attraverso il dolore e la sofferenza Dio corregge, Dio ammonisce, Dio dà delle lezioni perché l'uomo cambi accorgendosi dei suoi mali, accorgendosi dei suoi errori. Quindi ecco, dentro a tutto questo, ecco la grandezza di Dio. Per quello riprendo il passo di prima, quel versetto 12, dove Eliu dice a Giobbe: non hai ragione, Dio è infatti più grande dell'uomo. Chi ha diritto di criticare? Il più grande può criticare il più piccolo o il più piccolo può criticare il più grande? Ecco, il più grande critica e può criticare il più piccolo, ma non viceversa. Quindi ecco, dentro a questa maestosità e dentro a questa grandezza ci sta la critica alla contestazione dell'uomo Giobbe, il servo che contesta il padrone. No, non è possibile, però il ragionamento è un po' più articolato e lo vediamo man mano a mano che procede. Quindi, Dio è grande. Domanda. Giobbe condivide o no questa idea? Anche per Giobbe Dio è grande, Dio è maestoso. Certo che sì, io qui riprendo solo un passo dei tanti, dei possibili, al capitolo 5, dove è Giobbe a parlare, a lui che fa cose grandi e incomprensibili, meraviglie senza numero, che dà la pioggia, manda le acque, colloca gli umili in alto, eccetera, eccetera. Quindi anche per Giobbe Dio è grande, Dio è maestoso, Dio è anche misterioso, fa cose grandi e incomprensibili, quindi non c'è diversità in questa concezione e in questa idea tra Giobbe e Eliù. Però se questa è la premessa, cambiano gli esiti, cambiano le conseguenze. Cioè il fatto che Eliù sottolinei che Dio è grande, che Dio è maestoso e trascendente, però in realtà non coglie il centro del problema. Cioè Dio può essere grande, può essere maestoso, ma non era questo che era messo in discussione da Giobbe. Ma Giobbe metteva in discussione che cosa? L'ingiustizia personale che sentiva di subire. Quindi ecco, l'idea iniziale di Eliù fa capire che in realtà non coglie questo personaggio fin da subito il centro della questione. E Eliù continua dicendo che Dio ci parla in tanti modi, attraverso sogni, attraverso visioni e anche attraverso il dolore, anche attraverso la sofferenza. Al capitolo 33, versetti 14-19, Dio parla in un modo o in un altro, parla nel sogno, nella visione notturna, eccetera, eccetera, apre l'orecchio degli uomini per distogliere l'uomo dal male e tenerlo lontano dall'orgoglio, per preservarne l'anima dalla fossa e la sua vita dalla morte violenta. Lo corregge con il dolore nel suo letto e con la tortura continua delle ossa. Quindi ecco, perché Dio parla all'uomo? Qui è abbastanza chiaro il perché: per salvarlo, per distoglierlo dal male, per allontanarlo dal male, per preservare l'anima dalla morte, dalla fossa. Quindi Dio interviene per salvare l'uomo. Come? Parlandogli nei sogni, parlandogli nelle visioni notturne, versetto 15, e parlandogli attraverso il dolore. E quale tipo di dolore? Il dolore nel suo letto, la tortura delle ossa. Qui il dolore è chiaramente il dolore fisico della malattia. Quindi attraverso la malattia è un messaggio che Dio invia all'uomo perché l'uomo si converta. Ecco questa idea, questa concezione pedagogica del dolore, della malattia come un castigo divino che dovrebbe far tornare a Dio chi da Dio si è allontanato, cioè chi ha preso la via del male è colui che si è allontanato da Dio. Quindi c'è questa concezione nella Bibbia, se vi ricordate avevo fatto un piccolo accenno al dolore e alla sofferenza nella Bibbia, nell'Antico Testamento, e c'è anche questa concezione, c'è anche questo aspetto. Quindi ecco, questa configurazione e questa presentazione pedagogica del dolore e della sofferenza, con anche poi questo testo un po' strano, dove si parla di un mediatore. Se vi è un angelo presso di lui, un protettore solo fra mille, sembra essere l'angelo custode, per mostrare all'uomo il suo dovere, abbia pietà di lui e dica: scampalo dallo scender nella fossa, ho trovato il riscatto. Allora la sua carne sarà più fresca che in gioventù, tornerà ai giorni della sua adolescenza, supplicherà Dio e questi gli userà benevolenza. Quindi qui emerge la figura di quest'angelo che ha il compito di mostrare all'uomo cosa è giusto, cosa è bene, il suo dovere. Qual è il dovere dell'uomo? Fare il bene, fare il giusto. Ecco, quest'angelo, questo mediatore sembra avere questo scopo, sembra essere a favore di quest'uomo, abbia pietà di lui e sembra avere il compito di presentare quello che qui si chiama il riscatto a Dio, quindi di favorire questa salvezza, questa felicità che torna e effettivamente poi alla fine tornerà. La sua carne sarà più fresca dei giovani, di quando era in gioventù, Dio gli userà benevolenza. Quindi ecco, siamo dentro a queste immagini legate al dolore pedagogico di chi però ne riconosce il senso. cioè un dolore, una malattia che invita alla conversione. Anche qui noi oggi potremmo dire tutte le malattie invitano alla conversione, cioè tutte le malattie sono un castigo di Dio, sono un segno di Dio. Ecco, questa è una idea però che emerge nelle parole di Eliu, che quindi voi sentite che riprende un po' la dinamica retributiva, però usando parole nuove, parole diverse rispetto a quelle usate dai suoi amici. Quindi c'è una riproposizione di questa retribuzione classica con gli inviti continui e costanti rivolti a Giobbe. Attendi, Giobbe, ascoltami, taci e io parlerò. Ed ecco qui quell'invito però falso, fittizio che ricordavo prima. Se hai qualcosa da dire, rispondimi. Parla perché vorrei darti ragione. Se no, tu ascoltami, questo è meglio, tra parentesi, e io ti insegnerò la sapienza. Ecco, questo falso invito a dialogare per dire a Giobbe, io ho la sapienza, tu ascoltala da me, devi fare attenzione alle mie parole. Ecco quindi Dio che è giusto, anche quando c'è il dolore, la sofferenza, la malattia, perché sono finalizzate a una conversione. Questo fa parte del metodo del Dio Maestro, usa questo metodo per riportare sulla retta via i suoi scolari, i suoi discepoli. Capitolo 33, quindi il primo discorso. Con l'inizio del capitolo 34, come dicevo prima, si può vedere l'iniziale di un secondo discorso, collegato naturalmente al primo, ma che anche assumono una dinamica un po' diversa. Io prima l'ho citato come il discorso in cui Eliu dice che non si può dire a Dio di essere ingiusto, non si può accusare Dio di essere ingiusto. E come al solito, che cosa fa Eliu? Ormai l'abbiamo capito, cita quello che Giobbe ha detto per poi contraddirlo, per poi negarlo. La cosa interessante è che in questo discorso, all'inizio, a chi si rivolge Eliu? Non si rivolge agli amici di Giobbe, non si rivolge a Giobbe, ma si rivolge ai sapienti in generale. Forse anche da questo una delle ipotesi è che appunto questi capitoli siano un'aggiunta posteriore a opera di circoli sapienziali per correggere quello che aveva detto Giobbe scandaloso, ma anche la debolezza di ciò che gli amici stessi avevano sostenuto. Quindi esploriamo, noi potremmo aggiungere o sapienti, perché l'abbiamo sentito prima nei versetti che non ho riportato io qui, esploriamo noi ciò che è giusto, indaghiamo fra di noi quale sia il bene, poiché Giobbe ha detto, io sono giusto, ma Dio mi ha tolto il mio diritto. Contro il mio diritto passo per menzognero, inguaribile la mia piaga, benché senza colpa. Se i sapienti devono esplorare ciò che è giusto, questo significa che Giobbe ha detto parole insipienti. Quindi abbiamo due schiere stavolta, Giobbe uno da una parte, tutti i sapienti dall'altra. Quindi è una sfida sproporzionata, non solo a livello numerico, ma perché il gruppo più numeroso è definito come il gruppo dei sapienti, quindi è dato per scontato che la loro è e sarà una parola sapiente. E quindi ecco di nuovo questo Eliu che dice e invita a non condividere quello che Giobbe afferma, a prendere le distanze da Giobbe, riproponendo il teorema della retribuzione. Dio dà all'uomo secondo le sue opere, secondo i suoi comportamenti. Ecco la giustizia di Dio che cos'è, la giustizia di Dio in cosa consiste. E per affermare questo si richiama al Dio creatore. Chi mai gli ha affidato la terra e chi ha disposto il mondo intero, se egli richiamasse il suo spirito a sé e a sé ritraesse il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Cosa sta dietro a queste parole? Sta la critica a Giobbe stesso. Giobbe ha detto prima, io sono giusto, Dio è ingiusto, mi ha tolto il mio diritto. E come risponde Eliu? Il Dio che Giobbe critica è il Dio creatore, è il Dio che mantiene in vita il cosmo, gli esseri viventi. Bene, lo critichiamo, facciamo a meno di lui, ma nel momento in cui facciamo a meno di lui, ecco che ogni vita verrà meno. Se egli richiamasse il suo spirito a sé, ogni carne, ogni essere vivente morirebbe all'istante. Ecco allora che Dio viene difeso a partire dall'idea del Dio creatore, del Dio che crea non solo nel primo momento, in principio, ma che continua a mantenere in vita il cosmo con tutti gli esseri viventi e con tutti gli elementi in esso. Una sottolineatura che si potrebbe fare è quella del versetto 13. Chi mai gli ha affidato la terra? Chi ha disposto il mondo intero? Ecco, noi sentiremo domande molto simili e continue nei capitoli che seguono a questa sezione, dove sarà Dio a rivolgere domande di tal genere a Giobbe. Ecco, questo per dire quello che dicevo all'inizio, che Eliu anticipa alcune parole che poi Dio dirà. Se noi qui avessimo fatto il gioco, cioè se io avessi semplicemente riportato questa domanda e vi avessi chiesto chi la pronuncia, qualcuno avrebbe detto Eliu, ammettendo di aver letto tutto il libro di Giobbe, qualcuno avrebbe detto Eliu, qualcun altro avrebbe detto Dio, perché usano parole molto simili e domande molto simili. Quindi ecco, qui Eliu ci dice che al principio della giustizia, cioè dell'ordine del mondo, sta Dio stesso. E il mondo continua a essere, a esistere, perché Dio ha dato un ordine giusto a questo mondo. Cioè, Dio retribuisce l'uomo secondo quello che compie, secondo come si comporta, secondo le sue opere. Cioè, la dottrina della retribuzione. Ecco la difesa della dottrina classica che noi troviamo qui nelle parole di Eliu. Quindi Dio è il grande re, è colui che regge e che è sovrano del mondo. Anche qui la domanda di prima: Giobbe è concorde o contrario al fatto che Dio governi il mondo, al fatto che Dio sia il Signore, il reggitore del mondo? Se noi leggiamo questo passo del capitolo 9, versetto 12, è Giobbe stesso che dice: se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire che fai? Anche per Giobbe Dio è il sovrano, è il governatore del mondo. Però i contesti sono molto diversi. Per Eliu Dio è sovrano, quindi Dio pone la giustizia nel mondo, è principio di giustizia. Per Giobbe Dio è sovrano e quindi non deve rendere conto a nessuno. Può fare secondo il suo desiderio e quindi essere anche ingiusto o perlomeno indifferente nei confronti di ciò che accade nel mondo. Quindi le premesse sono le stesse, però le conseguenze sono molto diverse. L'altro aspetto che viene sottolineato qui è come Dio, ecco la difesa che continua da parte di Eliu, i giudizi di Dio siano retti, perché Dio non fa preferenze, perché Dio è totalmente imparziale. Può mai governare chi odia il diritto? Tu osi condannare il gran giusto? Lui che dice a un re iniquo e ai principi malvagi, lui che non usa parzialità con i potenti e non preferisce al povero e il ricco, perché tutti costoro sono opera delle sue mani? Ecco, Eliu dice che la giustizia di Dio è equità. Dio è equo. Ricchi e poveri, potenti e deboli, Dio li tratta tutti allo stesso modo, secondo il principio che ho ricordato prima. L'uomo è giudicato secondo le sue opere. Quindi ecco, Dio in questo è totalmente imparziale. Dio giudica tutti allo stesso modo. E, ecco l'altro aspetto che viene poi sottolineato, da Dio non ci si può nascondere. Qualcuno può sfuggire al giudizio retributivo di Dio? No, anche chi si nasconde o chi cerca di nascondersi, Dio lo scorge, Dio lo vede. E quindi qual è la conseguenza di tutto questo? Che in questa realtà non ci sono processi. I processi sono inutili, perché un processo deve accertare la colpevolezza di qualcuno. Ma Dio è il giudice che non ha bisogno di accertarlo, ma lo sa, perché nulla sfugge al suo sguardo. Quindi ecco, se egli tace, chi lo può condannare? Se vera la faccia, chi lo può vedere? Ma sulle nazioni e sugli individui egli veglia, perché non regni un uomo perverso, perché il popolo non abbia inciampi. Quindi ecco, Dio vede, non sul popolo di Israele, non su una porzione dei popoli, ma su tutti i popoli, su tutte le nazioni e su ogni singolo individuo. Dio vede e giudica di conseguenza. E la cosa interessante che troviamo in queste domande qual è? Se egli tace, cioè noi potremmo arrivare alla conclusione: Dio tace di fronte alle ingiustizie che ci sono nel mondo, Dio rimane in silenzio, Dio vela la sua faccia, Dio si nasconde, Dio è indifferente a ciò che accade nel mondo. Ma la conseguenza qual è? Se vi sembra, se Giobbe ti sembra che Dio taccia, che Dio sia indifferente, questa è solo impressione. Dovuta a che cosa? Alla trascendenza di Dio, al fatto che l'uomo non comprende Dio, non lo capisce. Quindi le accuse potenziali di ingiustizia, di indifferenza nei confronti di Dio sono dovute ai limiti conoscitivi dell'uomo. In realtà Dio veglia su tutte le nazioni e su tutti gli individui. Ecco quindi in qualche modo il ragionamento che Eliu cerca di portare avanti. E infine la conclusione del capitolo 34, io qui passo un po' oltre perché ad esempio anche questa conclusione è una conclusione molto complessa, ma non complessa perché non capiamo quello che c'è scritto, ma complessa per chi è arrivato a tradurre il testo in questo modo. L'ebraico è molto corrotto, molto complesso, sono tante le interpretazioni che ci sono, quindi questa traduzione è una delle interpretazioni possibili, dove Eliu si rivolge a Giobbe e dice: si può dunque dire a Dio: porto la pena senza aver fatto il male? Se ho peccato mostramelo, se ho commesso l'iniquità non lo farò più? Forse secondo le tue idee dovrebbe ricompensare perché tu rifiuti il suo giudizio? Poiché tu devi scegliere, non io, di dunque quello che sai. Gli uomini di senno mi diranno con l'uomo saggio che mi ascolta: Giobbe non parla con sapienza e le sue parole sono prive di senno. Quindi ecco, tralasciando per motivi di tempo tutte le altre possibili soluzioni o interpretazioni, qui emerge che l'accusa nei confronti di Giobbe è l'accusa che si fa verso il ribelle. Giobbe viene accusato di ribellione, e fin qua va bene, l'avevamo capito e ci siamo, però l'altra sottolineatura importante qual è? Che le sue parole sono prive di senno, cioè che la sua ribellione non segue la logica. Ribellarsi contro Dio è qualcosa di illogico, è qualcosa di insensato. Quindi è un Eliu che sempre porta avanti quasi un discorso da teologo, che parla di Dio usando la logica della ragione, però tenendo in nessun conto l'esperienza di Giobbe stesso, quello che Giobbe ha sperimentato e le parole che derivano appunto dalla sua esperienza. Molto velocemente, la conclusione di questo percorso è data dal capitolo 35, dove Eliu completa la risposta alle critiche di Giobbe. Quindi ha detto che Dio è giusto, che Dio non può essere ingiusto, però per rispondere in maniera completa a Giobbe deve anche affermare che Dio non può essere indifferente rispetto alle cose di questo mondo. Quindi ecco, Dio non si disinteressa della realtà umana, del mondo che ha creato. Ed è proprio questo il tema del capitolo 35. Anche qui viene citato quello che Giobbe ha detto. Ti pare di aver pensato cosa giusta quando gli dicesti ho ragione davanti a Dio? O quando hai detto che te ne importa, che utilità ne ho dal mio peccato? Quindi ecco il problema. Dio si disinteressa del mondo, di ciò che accade nel mondo e quindi di ciò che accade anche a Giobbe. Nella domanda che viene riportata qui, qual è il ragionamento, il concetto? A che cosa giova il mio peccato? Quindi viene messa in discussione proprio la dottrina della retribuzione. Perché fare il giusto se non si viene ricompensati? Ecco, quindi il tema va verso l'ambito del giovamento o del non giovamento, dell'utile, di ciò che mi torna e di ciò che non mi torna, di ciò che non mi è utile. Quindi ecco, per entrambi Dio è trascendente. Giobbe, in virtù della sua esperienza, giunge a dire Dio è trascendente, ma Dio è ingiusto, o perlomeno Dio non si cura, è disinteressato, prova disinteresse. Come risponde Elio a questo? Come prima dice che la trascendenza di Dio non è sinonimo di disinteresse, ma è sinonimo di imparzialità. Cioè il fatto che l'uomo faccia il giusto o faccia il male, che effetto ha questo su un Dio che abita nel cielo? Nessuno. Che l'uomo si comporti bene o che l'uomo si comporti male, Dio è talmente lontano e trascendente che non ne ha un vantaggio e non ne ha neanche uno svantaggio. Ma questo è un bene o questo è un male? Per Dio questo è un bene. E il ragionamento lo capiamo anche nell'ambito umano. Cioè, chi può giudicare più facilmente? Chi in qualche modo è dentro a una situazione o chi la vede da fuori? Chi la vede dall'esterno? Chi non è implicato in questa situazione? Ecco, chi è a lontananza ha uno sguardo più obiettivo di fronte alla situazione. Quindi questo è il ragionamento che Eliu porta avanti in questo discorso. Quindi la lontananza di Dio non come disinteresse, ma come la condizione necessaria perché i suoi giudizi siano equi, retti. Dio può guardare una situazione e può giudicarla perché non lo tocca in prima persona. Ecco quindi la garanzia di imparzialità. Quindi se tu pecchi, che cosa fai a Dio? Niente, domanda retorica. Se moltiplichi i tuoi delitti, che danno gli arrechi? Nessuno. Al contrario, se tu sei giusto, che cosa gli dai? Che cosa riceve dalla tua mano? Niente, tutto avviene dentro l'ambito umano. Però Dio è lontano, è al di fuori di quest'ambito umano. Ecco, ecco allora perché è garantita la sua imparzialità. Però Eliu, che è un saggio, quindi è intelligente, sa che nel mondo ci sono ingiustizie, ci sono oppressioni. E perché Dio non interviene qui a risolvere le ingiustizie, a risolvere le oppressioni? Dio non interviene perché non lo si prega. Ecco la soluzione che trova Eliu. Non tanto perché è disinteressato, ma perché chi è oppresso non chiede il suo aiuto. Ed ecco allora la conclusione. È falso dire Dio non ascolta, l'Onnipotente non presta attenzione. Più ancora quando tu dici che non lo vedi, che la tua causa sta innanzi a Lui e tu in Lui speri. Così pure quando dici che la sua ira non punisce, né si cura molto dell'iniquità. Quindi in entrambi i casi ecco che non può essere accusato Dio di non interessarsi, di essere disinteressato, semmai Dio non è chiamato in causa da coloro che vivono la sofferenza, da coloro che vivono l'oppressione. E tutto questo sfocia in quell'inno finale, nel grande e nel lungo inno finale che noi non leggiamo, che va dal capitolo 36, versetto 1, a 37, 13, dove ancora una volta qui questo discorso finale è quello che accentua di più il carattere pedagogico della sofferenza procurata da Dio, del dolore procurato da Dio. Il versetto 15 è abbastanza emblematico. Egli, cioè Dio, libera il povero con l'afflizione, gli apre l'udito con la sventura. Quindi ecco, attraverso il dolore, la sventura, l'afflizione, Dio perché libera il povero? Perché gli fa comprendere le sue colpe, i suoi peccati, gli fa ascoltare, gli fa capire, ecco quell'aprire l'udito. Quindi ecco di nuovo questa dottrina della retribuzione che si oppone nel versetto successivo, al versetto 16. Eliu parla dei perversi di cuore, quelli che nel dolore non hanno più fiducia di Dio, ma si arrabbiano con lui, si infuriano contro Dio, polemizzano contro Dio. Chi è questo? Giobbe. Ecco quindi definito come i perversi di cuore e appunto poi nella sezione successiva proprio Giobbe, mentre qui si parla in generale, nel generico poi si afferma, Eliu afferma come tutto questo si applichi al caso particolare di Giobbe stesso, con tutto il grande inno sulla sapienza di Dio che guarda la creazione, al cosmo, riconoscendo questa presenza di Dio. Come conclude tutto questo monologo e tutto questo percorso, quindi, il nostro Eliu? Conclude con quello che ho già ricordato precedentemente. Quindi il creato, il cosmo, se voi leggete questi capitoli 36 e 37, si sofferma molto su questa magnificenza del creato che fa vedere la presenza, che mostra la presenza della sapienza di Dio nel cosmo e nel mondo. E quindi ecco che di fronte a tutto questo l'unica risposta che l'uomo può dare è quella di tacere, le sue parole non sono sufficienti per equiparare, per porsi a livello di questa grandezza e di questa magnificenza di Dio. Ed ecco quindi la conclusione. L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere. Sublime in potenza e in rettitudine, grande per giustizia. Egli non ha da rispondere. Perciò gli uomini lo temono, a lui la venerazione di tutti i saggi di mente. La contemplazione del creato, del cosmo, fa percepire la presenza, l'azione di Dio, però Dio resta sempre, abbiamo detto prima, trascendente, misterioso. L'uomo può percepirlo, ma non può davvero comprenderlo, penetrarlo fino in fondo. E la conclusione è che quindi non è possibile nessun incontro, nessuna relazione, nessun dialogo tra Dio e l'uomo. L'Onnipotente non lo possiamo raggiungere, dice Eliu. Il capitolo successivo, proprio a partire da questa conclusione, alla fine svaluterà anche tutte le altre parole di Eliu, perché quest'ultima parola si dimostra immediatamente falsa. L'Onnipotente, non lo possiamo raggiungere, non è possibile un incontro con Dio. Ecco, dal capitolo 38 questo incontro con Dio invece avviene. Certo, non perché Giobbe raggiunge Dio, ma perché Dio raggiunge Giobbe. Però ecco, questo incontro ha luogo. L'impossibilità dell'incontro, propugnata da Eliu, si dimostra un errore, si dimostra una falsa teoria. E allora questo svaluta anche tutte le altre parole perché capiremo, come abbiamo già anticipato, che Eliu usa parole molto simili a quelle che userà Dio, però la strada, il percorso, le mete sono completamente diverse. Sono all'opposto le une con le altre. Ecco come io concludo allora queste righe che poi trovate e troverete anche nelle vostre email. Quindi, generali commentatori giudicano severamente Eliu perché lo ritengono, emerge qui l'immagine di un, io provo a scrivere, teologo presuntuoso che non ascolta, non comprende Giobbe e che parla di Dio in nome della ragione a partire da una rivelazione diretta. Quindi Dio è giusto, ma è inaccessibile, quindi non può essere giudicato dall'uomo stesso. Il fatto, come dicevo adesso, è che Dio poi viene. Dio si presenta, Dio parla ed Eliu viene totalmente smentito. quindi la trascendenza di Dio, tutto quello che ha affermato di Dio non condurrà, secondo le parole di Dio stesso, alla retribuzione, alla condanna, al bisogno che Giobbe si converta, ma condurrà a un esito completamente diverso. Quindi ecco, è in qualche modo la rigidità, ancora una volta, di chi difende quella teoria classica, con altre parole, ma la severità dei commenti di chi studia il libro di Giobbe è che alla fine questo Eliu non porta un contributo davvero nuovo, originale, e quindi da qui anche la fatica di comprendere la funzione e il senso che questa inserzione ha all'interno del libro di Giobbe. Quindi ecco, noi la prossima volta ascolteremo Dio che parla, ci sembrerà che sia Eliu a parlare, a tratti le parole sono molto simili, però noi vedremo come queste parole puntano a qualcos'altro, puntano a qualcosa di totalmente altro e diverso rispetto a quello che puntavano nei discorsi di Eliu. Un tentativo di ripercorrere, di passare velocemente questi capitoli, tenendo conto di questa duplice complessità formale da una parte, ma anche tematica dall'altra. E quindi prossima volta concluderemo in gloria guardando come avviene questo incontro tra Giobbe e Dio e quale sarà la strada buona finale che Dio indicherà a Giobbe, o meglio che dirà, in cui Giobbe già si è incamminato anche attraverso questa critica e questa polemica nei confronti di Dio stesso. Una dissertazione teologica è anche rigida, anche in questo. È anche giovane, vorrei dire che ritorna anche nei tempi nostri ecclesiali, dove tante volte sono i teologi giovani, sono più rigidi rispetto a quelli. Però qui sono rigidi anche gli amici che erano meno giovani, insomma. Quindi, però è il teologo che difende la teoria, e quindi ecco, da una parte un'aggiunta posteriore potrebbe essere vista come un commento che vuole in qualche modo rispondere non solo a quello che dice di Dio, ma anche a quello che dice Giobbe. Dall'altra parte, alcuni potrebbe essere anche che vista non come un'aggiunta posteriore, ma come quel tentativo posto nel testo della teologia di Israele di spiegare la situazione per mostrare che anche se usa parole di assonanza divina, in realtà c'è bisogno dell'intervento di Dio per mostrare effettivamente come stanno le cose. Anche la teologia di Israele devia verso la via che non è la via che poi Dio indicherà in seguito. Se qualcuno vuole intervenire.
L'intervento di Dio mi sembra proprio l'appoggio della classe dei teologi, di quelli che devono garantire la correttezza della religione. Un ben pensante dovrebbe dire le stesse cose di Eliu, anche perché non riescono a superare un passaggio che è critico, e cioè è chiaro che la rinumerazione è fatto il male, ti punisco. Qui in più c'è un'altra visione: hai fatto il male, ti faccio io star male affinché tu ti ravvedi, e cioè l'aspetto didattico-educativo. Ma comunque presuppone che abbia fatto del male e che sia. E di conseguenza sono entrambe queste due posizioni, la punizione e l'incoraggiamento perché si ravveda, eccetera, e sono sotto la luce della rimunerazione tale quale. Però si scontrano con il dato di fatto che Giobbe non ha fatto il male. Però io avrei qualcosa da dire su Giobbe. San Paolo dice: io sono consapevole di non aver fatto del male, però potrei averlo fatto senza saperlo, e Dio lo sa. Quindi mi pare che San Paolo sia più realista, veritiero e umile che non Giove. Ciò non toglie niente però, perché comunque un male fatto senza intenzione non dovrebbe in teoria ricevere la punizione.
Certo, beh, il punto di partenza di tutti questi personaggi è che Giobbe ha fatto qualcosa che non va, ha fatto qualcosa di male, questo è il punto di partenza incontrovertibile. E Giobbe invece è il tipo, è il modello, l'abbiamo detto, nasce nel problema del concetto della retribuzione applicato al singolo. Se è applicato al gruppo, uno fa il male e questo male viene scontato da suo figlio e lì ha un senso. Per noi magari no, però in quella concezione collettiva è un male che ha un senso. Mentre invece nella concezione individuale non ha più questo senso. Quindi Giobbe diventa il tipo di colui che è giusto e che cade nella sventura senza colpa. Non siamo ai tempi di San Paolo, dove c'è tutto quel ragionamento del potrei aver peccato senza saperlo, insomma, però ecco, qui Giobbe si vuole presentare e viene presentato, sempre ricordando che non è una storia reale, storica, quindi diventa il modello del giusto sofferente. E tutti i ragionamenti teologici, tra virgolette, partono da questo. Per gli oppressi la cosa è diversa. Anche qui nel libro di Giobbe si ricorda più volte gli oppressi. Anche qui quel passo che ho ricordato prima: se Dio non libera gli oppressi è perché non lo pregano. Questo vuol dire che Dio libera gli oppressi, che l'oppressione è una situazione negativa, quindi l'oppressione, la povertà come conseguenza di qualcuno che ha sfruttato l'altro, non rientra in quel male come castigo di Dio. Esso può essere spiegato come frutto di un male che è l'ingiustizia di chi lo fa. Mentre invece il male di Giobbe da dove deriva? Da una casa che cade in testa ai figli, da una malattia, quindi da situazioni incidentali. E allora ecco la domanda, e qualche volta sento anche adesso, ai giorni nostri, che quindi se mi capita tutto questo, cosa avrò fatto di male? Quindi ecco che il punto di partenza dato per scontato è: Giobbe non può non aver fatto niente di male. E questo si lega a tutta quella dottrina classica che però, pur partendo a parole da un'esperienza, ho osservato che in realtà non ha niente a che fare con l'esperienza, non c'è nessun interesse per l'esperienza di Giobbe, ma il solo interesse è la difesa della dottrina, perché se la dottrina viene minata cade l'edificio, cade la casa, insomma, non sta più piedi. Quindi ecco lo scopo, ed ecco perché anche forse viene fatto intervenire Eliu, perché si è riscontrata la debolezza di quella difesa teologica precedente, però di fronte a questo rischio ecco che troviamo un'ulteriore difesa teologica, che però, con rispetto della difesa teologica, potremmo dire che scimmiotta le parole di Dio, però non ha l'intenzione di Dio, non ha la visione di Dio, quella che ascolteremo la prossima volta.
La rimunerazione alla fin fine, noi l'abbiamo trasformata col giudizio finale, che è ancora rimunerativo.
Certo, lì è nato tutto sempre in queste stesse riflessioni, cioè se c'è l'ingiustizia nel mondo, se non ottengo giustizia in questo mondo, quando la otterrò? Sempre in quella retribuzione individuale, allora una delle soluzioni qual è? Se non la ottengo qui, la otterrò dopo la morte, in quella visione che ad esempio nella Bibbia entra con il libro della Sapienza, che è il primo libro che presenta l'aldilà nostro, insomma, dove ci sono i buoni nella luce di Dio che sono premiati e i cattivi invece che sono castigati. È chiaro che è una soluzione, è una risposta a una domanda problematica legata sempre al discorso della remunerazione.
Ed è una risposta che però, non, detta così, non tiene conto del perdono. E cioè uno può aver vissuto malissimo, poi si pente e Dio lo perdona. Quindi la remunerazione prevede che uno si possa redimersi.
Questo lo prevede in un secondo tempo, insomma. Quindi ecco, questo tempo c'è un giudizio di Dio a seconda delle opere, a seconda di come uno ha vissuto. Il tema del perdono, sempre il Libro della Sapienza, presenta una bella immagine del perdono, della misericordia. Se voi leggete capitoli 11 e 12, c'è una bella digressione sulla misericordia di Dio, ma anche lì su cosa si insiste. Dio potrebbe mandare i leoni feroci per uccidere i cattivi, ma Dio manda invece i piccoli insetti. Perché? Perché Dio punisce poco sperando che il cattivo si converta. La pedagogia in quel senso è sperando nella stessa ottica, che è una punizione piccola, leggera, in attesa di una conversione del malvagio. Di nuovo la funzione pedagogica di cui parla anche, che è presentata anche nel libro di Giobbe, specie in queste parole di Eliud.